Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani.
Buongiorno a voi e benvenuti ogni giorno, come sapete, a mezzogiorno nell'appuntamento quotidiano dedicato alla salute. Diamo spazio alle notizie che arrivano dal mondo della ricerca, così da essere sempre aggiornati dagli stessi medici, dai ricercatori, sui risultati, i passi avanti che sono stati fatti e si stanno facendo nella prevenzione, nella diagnosi, nella terapia di molte malattie. Ed è quello che faremo anche oggi, sì, con un pochino più di tempo a disposizione, con l'aiuto di un grande esperto. Io sono davvero felice di avere qua in studio con me il professor Roberto Recchia, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Professore, buongiorno,
buongiorno.
Buon sabato.
Grazie.
Professore, in questi anni, grazie alla ricerca, alle nuove terapie, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione in oncologia, tanto che possiamo, e lo facciamo con piacere all'inizio dell'anno, guardare al futuro con sempre maggiore fiducia e ottimismo. Probabilmente un giorno, e ci auguriamo che non sia molto lontano, potremmo davvero sconfiggere il cancro. Gliela metto come un puntino di sospensione, un punto di domanda, l'ho lasciato un po' in sospeso. Professore, lei che dice?
Beh, questo rimane sicuramente l'obiettivo principale, però devo dire che, esaminando la realtà, almeno 10 anni a questa parte ci sono stati degli enormi progressi, e questo è testimoniato dall'aumento della probabilità di guarire dei pazienti oncologici italiani, come testimoniato dai dati che ogni anno il Ministero della Salute ci fornisce.
Professore, e quindi possiamo analizzare un po' questi ultimi anni in cui, come lei ha sottolineato, c'è stato un cambio di passo importante e decisivo che ha cambiato la storia di molti tumori e anche aperto molte prospettive sull'ulteriore sviluppo delle cure nei prossimi anni. Parliamo di tecniche chirurgiche, professor Orecchia, che sono diventate sempre più raffinate, che consentono interventi sempre più mirati anche grazie alla robotica.
Sicuramente la chirurgia, grazie alla tecnologia, ha fatto degli enormi progressi, soprattutto nel senso di ridurre l'invasività delle procedure chirurgiche. Oggi con robot e tutte le altre tecniche cosiddette minimo invasive, penso anche alla laparoscopia e quant'altro, è possibile avere degli interventi molto efficaci che consentono anche dei tempi di recupero del paziente molto più rapidi rispetto al passato, e quindi un reinserimento più rapido nella vita sociale e familiare. La robotica poi consente di usufruire della cosiddetta realtà aumentata, cioè il chirurgo nella sua console vede amplificate non solo le parti da asportare, ma anche tutti quelli che sono gli organi e le strutture critiche intorno al tumore da asportare, e quindi c'è una maggiore possibilità di preservare queste funzioni.
Andiamo alla radioterapia. La radioterapia è sempre più precisa, sartoriale, risparmia sempre di più i tessuti sani, è cambiata, e sappiamo che dai dati che un malato su due segue un trattamento radioterapico nel corso del trattamento.
Sì, la radioterapia è un presidio importante nell'ambito delle terapie oncologiche, e anche la radioterapia si è robotizzata analogamente a quanto avvenuto nella chirurgia. Oggi l'automatismo consente, ovviamente sotto sotto la guida dell'operatore, di realizzare delle tecniche estremamente precise. Gli strumenti per fare questo ci sono i moderni acceleratori lineari, che consentono realmente anche di gestire problematiche legate al movimento degli organi e quant'altro, quindi di seguire in qualche modo il bersaglio e fare in modo che i raggi, quindi la dose, venga somministrata dove è necessario, e anche qui in un'ottica di risparmio di quello che sono i tessuti sani e circostanti. Questo aumenta l'efficacia del trattamento, consente di dare dosi più elevate, quindi di avere più risultati in termini di curabilità, e consente anche di ridurre gli effetti collaterali. In sintesi, possiamo dire che i raggi oggi sono più intelligenti rispetto a 10, 15, 20 anni fa.
Più intelligenti. Professore, mi piace questa definizione. Non possiamo fare a meno di considerare anche le nuove terapie mediche, che grazie alla ricerca hanno visto l'introduzione di nuovi farmaci, in particolare farmaci a bersaglio molecolare, farmaci immunoterapici. Sentiamo parlare molto spesso di questi farmaci, come sentiamo parlare di medicina di precisione. Professore, vogliamo approfittare di questa nostra puntata del sabato per dare una definizione di questi termini, che sono entrati un po' nella pratica ma che spesso usiamo impropriamente. Quando parliamo di farmaci a bersaglio molecolare, di che cosa stiamo parlando esattamente? Che caratteristiche presentano?
I farmaci a bersaglio molecolare hanno la loro origine nel fatto che sono state scoperte, grazie alla profilazione genomica, grazie alla presenza di marcatori biomolecolari, delle alterazioni genetiche e molecolari sia del paziente sia del tumore. In base alla scoperta di queste alterazioni, ecco che sono nati farmaci i quali selettivamente vanno a colpire quel determinato bersaglio. I tumori sono per definizione eterogenei, cioè hanno al loro interno varie componenti, e anche tumori che hanno una istologia differente oppure un organo di comparsa diverso possono presentare le stesse alterazioni molecolari. Ecco che grazie alle scoperte farmacologiche oggi e domani ancora di più ci sono dei farmaci che selettivamente vanno a colpire quel determinato bersaglio, e quindi anche in questo caso consentono un'efficacia maggiore e una minore tossicità. L'alternativa in questi pazienti, non tutti possono beneficiare di questo perché questi farmaci hanno il loro impiego quando esistono queste alterazioni, però nei pazienti in cui queste sono rilevabili evidentemente si riesce a non dover somministrare farmaci più generici, che quindi in qualche modo vanno a colpire in maniera più indiscriminata tutte le cellule, quindi hanno anche una minore efficacia e nello stesso tempo hanno profili di tossicità che sono più importanti.
Si va quindi verso quella, o siamo già nell'era di quella che viene definita medicina di precisione, professor Orecchia?
Sì, questo è il vero concetto di medicina di precisione. Medicina di precisione significa conoscere i dati del paziente, significa conoscere i dati della malattia, non solo quelli clinici o quelli anatomopatologici tradizionali, ma anche i dati genetici e biomolecolari. La medicina di precisione rappresenta il presupposto per realizzare la medicina personalizzata. In realtà i due nomi non sono completamente equivalenti. Medicina personalizzata significa applicare i concetti della medicina di precisione su un determinato paziente, su una determinata persona. Questo, ripeto, è estremamente importante perché supera lo schema classico del protocollo uguale per tutti e va invece verso quella specifica terapia che è la più idonea per affrontare una specifica situazione.
Noi adesso ci fermiamo, ma riprendiamo tra un attimo, subito dopo la pausa, e sarà con noi anche il professor Guido Baroni del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Perché professor Orecchia l'abbiamo invitato? Perché sicuramente i big data e l'intelligenza artificiale sono artefici, sono ingredienti fondamentali di questa rivoluzione di cui stiamo parlando. A tra poco.
Obiettivo Salute Weekend. Step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by
Siamo ritornati insieme, accanto a me in studio il professor Roberto Recchia, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, con cui stiamo parlando di medicina di precisione e medicina personalizzata nella cura del cancro. Professore, un cambio di passo.
Assolutamente sì, un cambio di passo innanzitutto culturale che, come dicevamo prima, deve raccogliere molte multidisciplinarietà, ma non solo quelle in ambito clinico, ma anche quello che è di supporto alla clinica. Estremamente importante avere dei dati. Oggi l'oncologia si basa sempre di più su quelli che sono i cosiddetti modelli predittivi, cioè di poter conoscere in anticipo non solo quali sono le caratteristiche del paziente e del tumore, ma soprattutto di poter indirizzare, ed ecco qui la personalizzazione, nel modo migliore la terapia o le terapie disponibili. Per questo c'è bisogno di dati, di grosse banche dati in cui, oltre alla storia clinica del paziente, vengono inseriti tutte le cose che possono essere utili per poter andare verso questa predizione di quello che è il miglior trattamento per uno specifico paziente.
E per questa ragione nella nostra chiacchierata del sabato abbiamo inserito il professor Guido Baroni, eccolo qua in studio.
Buongiorno,
professore, buongiorno.
A tutti.
La ripresento qualora magari qualche ascoltatore si fosse sintonizzato solo ora: il professor Guido Baroni del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Professore, sicuramente ad avviare il percorso verso la medicina di precisione sono state senza dubbio le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche. C'è bisogno di dati, ecco perché l'ingegnere collabora con i medici.
Assolutamente, l'oncologia, come abbiamo già sentito, ha una forte connotazione tecnologica. Tra i vari aspetti, come è stato accennato, c'è quello di cercare di fare il miglior uso dei dati storici di pazienti che sono già stati trattati in oncologia, e per questo è necessario mettere a sistema tutte le storie cliniche dei pazienti per poter consentire di avere a disposizione il materiale sufficiente che supporterà il clinico nella decisione personalizzata per un nuovo paziente che deve essere trattato. Quindi non c'è solo bisogno di dati, bisogna saperli salvare, gestire, e bisogna saperli utilizzare, e in questo senso vengono in aiuto anche i cosiddetti algoritmi di machine learning, cioè l'intelligenza artificiale che sentiamo molto nominare.
In realtà che cos'è?
Sono strumenti, diciamo, informatici che possono ricevere i dati, queste grandi mole di dati che raccontano la storia e le caratteristiche di pazienti già trattati, e sulla base dei dati di un nuovo specifico paziente sono in grado di fornire fattori predittivi sulla evoluzione della terapia per quello specifico paziente in funzione delle decisioni cliniche che vengono prese, e in questo senso sono degli strumenti di supporto alla decisione per il clinico che, in un ampio spettro di possibilità terapeutiche, ha la possibilità di ricevere input non diretti ma, diciamo, calcolati da questo tipo di strategie informatiche.
Professor Orecchia, questo è già il presente.
Assolutamente sì, questo è quello che si fa sempre di più, quello quindi di unire i dati clinici, anatomopatologici con i dati genetici e biomolecolari. Quello che nel suo complesso si chiama introdurre nel paziente le varie scienze omiche, che non sono solo la genomica ed altre più note, ma negli ultimi anni anche la cosiddetta radiomica. Radiomica, che è la possibilità di utilizzare i dati provenienti dall'imaging digitale. Tutti noi nella nostra vita abbiamo probabilmente fatto delle indagini di tipo digitale, perché stiamo parlando di TAC, di tomografia assiale computerizzata, di risonanza magnetica, meno frequentemente magari di PET o di PET-TC, ma anche oggi una mammografia è digitale. Questi sono numeri che possono essere introdotti in questi big data in cui si parlava prima, e che contribuiscono a creare un profilo complessivo e generale del paziente sotto tutti i suoi aspetti. E questo è un elemento estremamente importante proprio per lo sviluppo di questi modelli, che consentono poi di indirizzare il paziente verso la miglior strategia terapeutica.
Ingegnere.
Sì, direi che sono d'accordissimo con il professor Orecchia, direi che l'imaging quando utilizzato nelle diverse fasi di un iter terapeutico in oncologia, è probabilmente il fattore tecnologico più importante che più si è sviluppato negli ultimi anni e che attualmente, diciamo, investe tutte le fasi di un iter terapeutico. Abbiamo un imaging non solo anatomico ma anche funzionale che supporta la fase diagnostica, che supporta la fase di pianificazione della terapia, in particolare quando parliamo di terapie mirate, quindi localizzate, che supporta l'estrazione di marcatori da imaging per la predizione della risposta al trattamento del paziente anche sulla scorta dei big data, appunto, e che supporta l'imaging anche la fase di somministrazione della terapia. La chirurgia e la radiochirurgia guidata dalle immagini è una realtà assolutamente attuale che fornisce all'operatore in tempo reale dati relativi alla geometria del paziente, che sono aspetti fondamentali nel momento in cui si sta somministrando la terapia. E quindi direi che l'evoluzione anche dei sistemi di imaging che c'è stata negli ultimi 10-15 anni, per la mia opinione, è che rappresenti veramente uno dei fattori più importanti dal punto di vista tecnologico in oncologia. In questo senso la multidisciplinarità tra i clinici, ovviamente, gli ingegneri e gli ingegneri biomedici che si occupano di tecnologie per la salute e altre figure professionali, fisici medici in oncologia, rappresenta una delle strategie vincenti che supporta i progressi fatti negli ultimi anni.
Cambia anche l'approccio culturale, professor Orecchia, perché sì, si lavora in squadra con competenze e specializzazioni differenti.
Sì, è molto importante che questo open space in cui va a cadere il paziente vada anche oltre l'aspetto clinico. Poi riguardo all'utilizzazione delle immagini, questo ha un valore importante perché può evitare anche procedure invasive, cioè l'immagine può essere ripetuta con molta più facilità rispetto ad esempio una biopsia, cioè andare a prelevare un pezzo di tessuto da un paziente. Può essere ripetuta prima, al momento della diagnosi, poi durante il trattamento e poi anche nel cosiddetto follow up, cioè, e quindi poter identificare precocemente delle alterazioni dell'immagine che sono predittive di una evoluzione favorevole piuttosto che sfavorevole. Direi citare un esempio molto, molto semplice che viene di fatto sempre più utilizzato: la risonanza magnetica multiparametrica per la diagnosi del tumore della prostata. Oggi è possibile, utilizzando in maniera appropriata la risonanza magnetica, avere una classificazione delle varie aree all'interno della ghiandola prostatica, identificare delle aree che sono i cosiddetti PIRAZ 4 e 5, un termine tecnico, ma che significa che lì ci sono delle caratteristiche di risonanza magnetica che fanno fortemente sospettare la presenza di un tumore. Questo cambia il paradigma pratico, non è più necessario, comunque non è più indispensabile fare una biopsia, magari si fa una risonanza e la biopsia viene fatta successivamente in un punto ben mirato, il che ovviamente diminuisce l'invasività della biopsia prostatica e consente di avere prelievi più selettivi, proprio perché vengono fatti particolarmente nelle aree a maggior sospetto, quindi ovviamente certo, poi per la conferma istologica.
Siamo all'inizio dell'anno e chiedo ad entrambe che cosa vi augurate o prevedete succeda in questo 2020, che segna un po' una svolta, no? Siamo nel 2020, inizia un nuovo decennio.
Ma, per quanto mi riguarda, io mi aspetto, insomma, stiamo facendo la fotografia di ciò che sta succedendo attualmente nella clinica e nella cura dei tumori, e io credo che siamo di fronte a un processo che nelle varie sue sfaccettature, dalla tecnologia alla genetica, sia in estrema evoluzione, in continua evoluzione e con una rapidità impressionante. Io quello che mi auguro è che si continui così, che non si fermi questo trend che ha già portato ha tantissimi vantaggi dal punto di vista terapeutico, come accennava il professor Orecchia, e che si continui ad investire e a consentire alla ricerca tecnica e clinica di lavorare insieme nell'interesse specifico del paziente.
Professor Orecchia, la rapidità in medicina è sempre un fattore positivo o un vantaggio, può riservare delle sorprese?
Rapidità nell'ambito della diagnosi è sicuramente un elemento importante, è necessario che il paziente abbia un percorso predefinito e più rapido è, più può portare poi a un'applicazione terapeutica quando questa sia necessaria. La rapidità non va confusa con la fretta, ecco, nel senso che poi le decisioni devono essere prese in maniera rapida ma non affrettata. Questo è fondamentale, soprattutto è importante questa mediazione culturale tra le varie componenti che si occupano della terapia dei tumori.
Professor Arecchia, lei è direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, che è un istituto di riferimento, no? Giro anche a lei la stessa domanda che ho girato al professor Baroni. 2020, lei che cosa si aspetta?
Ma sono tante le cose che ogni anno ci attendiamo. Direi che le più importanti, a mio parere, sulle quali occorre investire per avere ulteriori progressi, probabilmente sono, diciamo, tre, limitiamole a tre. Il primo è aumentare la nostra conoscenza sui meccanismi immunologici, perché oggi l'immunoterapia rappresenta sicuramente una reale nuova frontiera. E dobbiamo approfondire questo tipo di conoscenza, dobbiamo traslare alcune forme di immunoterapia, ad esempio la terapia cellulare, quella cosiddetta CAR-T, passare dalle leucemie linfatiche acute, dai linfomi, come oggi può essere applicata, ai tumori solidi, e questo può aprire una prospettiva di grande interesse. Il secondo punto direi che deve riguardare una maggiore attenzione verso la popolazione anziana.
Sì.
Nei paesi occidentali l'età aumenta, questa è l'età in cui fra l'altro c'è la maggiore incidenza di tumori, ed è necessario fare degli studi che siano rivolti a questo tipo di popolazione, perché noi oggi assumiamo e prendiamo decisioni sulla base di studi clinici che riguardano popolazioni più giovani.
Esattamente.
Però l'anziano ha tipicamente delle criticità, ha maggior
sue
numero.
Peculiari.
Sue peculiari, è un soggetto fragile, è un soggetto che in qualche misura può avere altre malattie associate. E quindi la terza cosa è quella che l'oncologia deve essere sempre più rispettosa dell'aspetto fisico e psichico del paziente, quindi una cura globale della persona che riguarda tutti questi aspetti, quindi riduzione dell'invasività dei trattamenti, ma anche supporto al paziente che guarisce molto di più rispetto al passato, e quindi ha tutti i diritti di proseguire quel percorso per il quale era nato ed è stato programmato.
Grazie al professor Orecchia, grazie al professor Baroni per avermi accompagnato in questa puntata che, come inizio d'anno, ci aiuta a guardare avanti con ottimismo. Buona giornata. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a mezzogiorno per La Bufala in Tavola. Buonissima giornata da Nicoletta.